appunto alla pericolosità che ci viene assegnata a titolo appunto gratuito, però noi ci dobbiamo assumere tutta la responsabilità. Per quanto riguarda invece la questione della scuola del Boglietto, anche lì insomma il sindaco mo ci informa che nel 76 già era stato fatto un intervento, però a oggi, cioè qualche anno fa che era stato fatto l'intervento minore, comunque dopo si è venuto a conoscenza che non era un bene comunale, e questa non è una cosa buona, perché poi chi fa un atto amministrativo ha delle responsabilità poi oggettive, così come l'amministrazione che c'è, perché se si va a vedere l'iter, qui si è agito su un bene. Io adesso poi non so se lì poi c'è stata un'ordinanza del sindaco, perché comunque era un atto urgente, questo non lo so, però comunque si è intervenuto su un bene che non era di nostra proprietà. Ecco perché a noi ci sono venuti alcuni dubbi quando poi veniva menzionato che noi ci dovevamo accollare appunto tutte le cose che abbiamo fatto e tutti i rischi venivano accollati dal nostro comune. Quindi adesso poi quando andremo in dichiarazione di voto, poi adesso decideremo quello che dovremo fare, fermo restando l'importanza della cessione.
Grazie consigliere Benge. Consigliere Farnioli, prego.
Sì, buonasera a tutti, i presenti, a chi ci ascolta e a tutti i consiglieri e giunta. Riguardo Torre Flavia, come diceva il consigliere Penge, questo processo inizia da una legge regionale del 2006 e si inizia a parlare qui alla Dispoli dal 2008. Riguardo Torre Flavia, qualche consiglio comunale fa, proprio io feci una interrogazione riguardo lo stato di vetustà in cui verteva. A tal proposito c'è uno studio dell'architetto Enza Evangelista che chiaramente dal momento che noi adesso la acquisiamo cercheremo di portare avanti. Sarà mia cura, ma speriamo sia cura insomma di tutti, portare avanti questo processo e per renderla soprattutto più sicura, perché veramente quest'estate è stata oggetto di gravi inadempienze, come diceva il consigliere Caggiola, ci hanno fatto i barbecue dentro, ci hanno mangiato, è pericolosissimo, io stesso ho raccolto un pezzo di soglia e ne ho scattato la foto e l'ho portata via. Si spera che da questo momento che noi l'acquisiamo si possa portare a termine questo studio che già c'è in toto e poter rendere così il nostro monumento degno della nostra città. Riguardo il Boglietto, credo che gli interventi che siano stati fatti sono stati fatti esclusivamente per amor di sicurezza, visto che la Regione non interveniva o se sarebbe intervenuta in tempi poco celeri. E quindi tutto quello che è stato fatto fino ad oggi è stato fatto per amor di sicurezza, visto che comunque è frequentato da bambini. Riguardo questo anche, insomma, devo dire, far passare insomma che stiamo acquisendo dei beni vetusti e che poi sarebbe una spesa per il comune, io credo che riguardo la torretta è il nostro orgoglio, fatto è che ce l'abbiamo anche sulla bandiera e ci impegneremo per poter far bene e renderla bella. Riguardo le scuole, tutto ciò che è fatto, lo dico per la terza volta, è stato per amor di sicurezza, quindi non credo che in questo tal senso negli anni a venire e negli anni che sono stati sia sbagliato o si continuerà a sbagliare. Ogni intervento per amor di sicurezza è un intervento ben fatto, a prescindere da chi lo faccia.
Grazie consigliere Fagnoli. Altri interventi? Consigliere Granno. Prego consigliere.
Sì. Grazie presidente. Buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta. Vorrei partire dall'ultima affermazione del consigliere Farnioli che dice che qualunque intervento è fatto bene, non importa chi lo faccia, su questo mi permetta di avere qualche dubbio. Quello che volevo dire in questo intervento breve, per poi magari ascoltare il sindaco, perché mi sembra di aver capito che voleva aspettare prima le nostre dichiarazioni per chiudere poi il punto, è questo. Con questa delibera questa sera abbiamo capito che acquisiamo, io aspetto, non è un problema, abbiamo capito che questa sera con questa delibera acquisiamo dall'Arcial dei beni, tra i quali Torre Flavia, alcune pertinenze del Castellaccio dei Monteroni, alcune strade dei Monteroni, la scuola del Boglietto e via dicendo. Abbiamo apprezzato l'intervento del sindaco che ha fatto anche un excursus storico a partire dalla Maremma e fino ad arrivare all'Arcial. Quello che credo sia mancato nell'intervento del sindaco, è però un intervento, cioè diciamo una descrizione di quello che sarà da oggi per il futuro, cioè quello che noi da oggi per il futuro prevediamo per quello che oggi andiamo ad acquisire. Una maggiore chiarezza, perché il consigliere Fagnoli dice sicuramente da qui in avanti ci impegneremo per, io credo che il momento giusto per impegnarsi per sia adesso, adesso un minuto prima che noi decideremo cosa fare di questa delibera, se votarla o meno. Quindi, ripeto, la parte mancante è quella che riguarda il futuro, cosa ha in mente l'amministrazione. Io avrei ricordato l'intervento del consigliere Fagnoli che fece qualche consiglio comunale fa, poi mi ha preceduto lui, perché appunto Torre Flavia è il simbolo di Ladispoli, questo possiamo dirlo senza nessun problema, insomma nessun timore di essere smentiti. Torre Flavia nel corso degli anni ha subito un deterioramento che solo in parte è stato arginato dalla creazione di quelle barriere, ma Torre Flavia oggi è pericolante. Allora il Comune da oggi in poi avrà la responsabilità anche oggettiva per quello che saranno i lavori da realizzare, permessi naturalmente permettendo, per quello che saranno i permessi da chiedere ai vari enti che si occupano della tutela di queste opere. Quindi attendiamo di capire come l'amministrazione intende intervenire, tra le altre cose, ma in particolare su Torre Flavia. Grazie.
Grazie, consigliere Grando. E se mi posso permettere, uscendo un attimo dal ruolo, fare un piccolo spaccato più che altro tecnico, non di carattere politico, perché all'epoca fui io in qualità di assessore dei lavori pubblici a seguire proprio la vicenda di Torre Flavia, che all'epoca ci aveva in qualche misura portato fuori, perché c'è stato un momento di interregno in cui non si capiva se fosse di proprietà ancora degli Odescalchi o se era invece stato oggetto di esproprio, come poi risultò, tanto che noi avevamo già preparato una delibera di acquisizione al patrimonio della torre attraverso una donazione per la somma di un euro da donna Nicoletta Odescalchi, perché comunque non si trovavano tracce della... In quella sede io andai anche al demanio, perché è vero che noi stiamo parlando di una questione che le carte, quindi le trascrizioni, ci riportano a eredi Odescalchi, Arcial ex ente Maremma, perché poi c'è stato l'esproprio, quindi al passaggio dall'ente Maremma e poi fino all'Arcial, e oggi c'è quest'ultimo passaggio, ma in realtà c'è un altro da tenere in considerazione, il fatto che Torre Flavia sta ben oltre la linea demaniale e che quindi va verificato anche questo tipo di aspetto. Non per ultimo andrebbe verificato il fatto che comunque Torre Flavia, quando era già di proprietà dell'ente Maremma, era comunque un bene vincolato ai sensi del decreto ministeriale e che quindi loro erano responsabili penalmente e civilmente anche del mantenimento e dell'esecuzione. E non ultimo, e mi soffermo su una brevità, avendoci lavorato tanto tempo, è vero che la legge c'è dal 2006, è pur vero che in questi passaggi tra enti è molto farruginoso, nel senso che poi questi passaggi, cioè parliamoci chiaro, il Comune di Ladispoli ha sempre surrogato gli enti titolari del diritto di proprietà per il godimento del bene, e questo è stato reso necessario in virtù di questi rapporti che nel corso degli anni si sono consolidati tra enti pubblici, cioè non è che quindi il Comune ha perpetrato una cortesia nei confronti di un privato. Diciamo che a volte per un superiore interesse e pubblico ha surrogato o affiancato quello che era l'interesse precipuo del titolare del diritto. E io ho fatto questo piccolo passaggio proprio per rimarcare il fatto che probabilmente lì andrà verificata la questione anche del demanio, perché comunque Torre Flavia ad oggi è vero che è collegata con Istmo di Terra alla riva, ma sta ben oltre la linea demaniale che è stata disegnata molti anni or sono. E quindi niente, mi sono permesso questo spaccato soltanto per, avendo seguito al suo tempo, ecco, ho voluto arricchire la discussione con elementi di natura tecnica e non di natura politica. Prego, consigliere Nardino. Scusi.
Allora, il punto parla di acquisizione di patrimonio. Io voglio ricordare a tutti i consiglieri comunali che la sorte è stata avara con il Comune di Ladispoli, nel momento in cui si è reso autonomo. Ricordo che quasi tutti i comuni, quando nascono, o perché diventano autonomi da un altro comune, o perché nascono grazie ad una determinata legge, riescono quasi sempre ad avere al loro patrimonio diciamo strutture di pregio, palazzetti, diciamo così, caserme, via così dicendo, che sono dismesse ma che possono essere usate per servire i cittadini del comune stesso. Quando nel 1972-70 il comune, abbiamo 40 anni fa, insomma, abbiamo fatto da poco, abbiamo celebrato l'autonomia dei 40 anni del comune di Ladispoli, ricordo che 40 anni fa, 41 anni fa, Ladispoli ha dovuto iniziare le proprie attività amministrative all'interno di due camere e cucina, insomma non avevamo nulla, anche perché il comune da dove provenivamo, che era il comune di Cervetri, che è il comune di Cervetri, non aveva realizzato nulla su questo territorio per poter essere usato a servizi. Esistevano delle strutture preesistenti, come appunto l'Ente Maremma, l'Arsal, che erano autonome, fuori dalla gestione, diciamo così, comunali, e gestivano praticamente l'agricoltura che in quel momento erano state fatte, perché erano state fatte delle riforme importanti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché qui bisogna ricordare che tutti questi territori, l'ha ricordato in un bellissimo libro il consigliere Ascani, credo 2-3, come si chiama il titolo, in Terra Verita, si ricordava, ecco, che esistevano queste strutture per fare in modo che tutti questi terreni che erano di una sola proprietà, attraverso questa riforma agraria che era gestita dall'Ente Maremma, dallo Stato e poi Arsal, praticamente potevano essere ritornati alla produzione, potevano essere ecco, l'Ente Maremma aveva delle strutture, e appunto la scuola del Boglietto, e poi il nostro simbolo più importante, perché è passato sempre nella storia di Ladispoli che il simbolo fosse non il castello di Palo, ma la Torre Flavia, quindi questo monumento così importante è diventato anche simbolo della città di Ladispoli. Voglio ricordare una cosa, il punto parla di acquisizione di questi territori, di queste strade, di questo monumento importante che è anche il simbolo, ma anche secondo me la scuola del Boglietto è un simbolo, perché è una scuola rurale e quindi praticamente rappresenta la formazione che in quel periodo si effettuava nei territori, cioè la riforma agraria aveva anche pensato alla formazione dei figli dei contadini. Ecco, non solo. Ecco, quindi l'acquisizione di questi territori dopo tanti anni significa un bel riscontro storico per il nostro comune. Per il futuro, possiamo parlare per il futuro a livello accademico, però è importante parlarne. Allora, io so per certo, lo sanno tutti, lo sa il sindaco, lo sa il consiglio comunale, quindi non è che ci possiamo nascondere dietro un dito, che non ci sono i fondi. Il comune, la provincia, la regione non ha i fondi per fare in modo che questo simbolo, che è la Torre Flavia, oppure la scuola, oppure altre strutture che ci pervengono come acquisizione, non ci sono i soldi per ristrutturarli e per metterli in sicurezza. Io suggerisco una cosa, che è l'unica strada possibile, che il comune usi lo strumento del progetto e proporre un progetto all'Unione Europea. Questo lo può fare. l'Unione Europea ha dei fondi e da quello che mi risulta ai fondi per quanto riguarda gli archivi storici, per quanto riguarda monumenti di grossa importanza che possono essere qui da noi appunto Torre Flavia, ma anche il Boglietto, ma anche il Castello dei Monteroni, perché mi sembra che il Castello dei Monteroni sia stato ristrutturato attraverso un discorso di fondi che provengono non direttamente dal Comune ma da altri enti. La strada è quella, è inutile che praticamente ci nascondiamo dietro un dito. La strada è che il Comune metta in atto questi progetti per chiedere i fondi, le risorse per ristrutturare queste importanti strutture attraverso l'Unione Europea. Non ci sono altre strade. Voto favorevole del partito PD.
Grazie consigliere D'Alessio. Consigliere D'Alessio, se poi gentilmente mi può sostituire un momento. Se dopo mi può sostituire un momento. Altri interventi? Sindaco.
Ma io, amici consiglieri, io sono abbastanza perplesso questa sera, perché è vero che quando uno qui entra in consiglio comunale spesso si sente investito di un ruolo che può essere di maggioranza, minoranza, di proprietà e responsabilità, però sono francamente, non riesco a capire la logica dei vostri interventi, parlo alla minoranza. Da una parte, a parte che io penso, mi metto nei panni di un cittadino che sta ascoltando, anche lui magari accoglie con sorpresa il fatto di sapere che non eravamo proprietari di Torre Flavia, magari sa qualcosa del castellaccio dei Monteroni, io penso che il commento che venga al cittadino normale è dire, beh, brigatevi, cioè, come dice qualcuno, era dal 2008, era dal 2005, dal 2003, forse era da 30 anni, sbrigatevi, arrivano beni che sono senza spesa per il Comune, e qui, scusate, ma qualcuno pensa che noi potevamo dire all'Arsial prima le ristrutturi e poi li prendiamo? Non diciamo cose a cui non crediamo noi per primi, no? L'Arsial, questi beni, guardate, questi beni, noi la prima battaglia l'abbiamo vinta 5 anni fa, col castellaccio, perché chiaro, non è che possono vendere Torre Flavia, possono vendere il Boglietto, possono vendere la strada dei Monteroni, ma il castellaccio dei Monteroni era stato richiesto da compagnie che ci avrebbero fatto un albergo, e noi abbiamo fatto la battaglia perché quello era tra i beni considerati che avevano un valore, mentre chiaramente nessuno può vendere via dei Monteroni. Allora, la prima battaglia è stata quella, adesso ci sono altri terreni intorno che noi dobbiamo acquisire. Allora, qual è la contraddizione? Cioè, tanto ripeto, il cittadino normale direbbe, ma scusate, ancora state a discutere che vi vengono dei beni gratuitamente? L'attimo dopo, è chiaro che l'attimo dopo si possono cominciare a fare delle cose. Prima non si possono fare le cose. Allora, brighiamoci a deliberare. Che cosa si può fare dopo? Intanto, rendere a tutti nota che forse c'è una situazione di pericolo e come si fa in questi casi, cioè ci sono degli interventi di emergenza e poi mettere in atto o cercare finanziamenti per quel progetto Caggiola, che forse se stessimo a certi interventi non potevamo nemmeno fare noi, perché il Comune di Ladispoli ha dato l'incarico di un progetto per ristrutturare Torre Flavia. È chiaro che io lo rifarei mille volte, ma se stessimo una logica puramente formale, in quel momento non era un bene del nostro Comune. Però lo rifaremo mille volte, lo rifarei. E allora però, diciamo che il Allora, per quanto riguarda la scuola del Boglietto, è chiaro che l'abbiamo usata per 30 anni e chi doveva fare i riscaldamenti, gli infissi o le altre cose? Doveva fare il Comune di Ladispoli, che pensate, li faceva l'Arsia e poi ce li dava a noi. E se c'è un muro che sta per crollare, chi lo deve abbattere? L'Arsia, l'abbatte il Comune di Ladispoli in regime di sicurezza, di autotutela. Allora, io dico che è importante sapere. Allora, per quanto riguarda il castellaccio dei Monteroni, il passaggio del bene di questi altri due lotti è fondamentale per un progetto che ormai è già partito da molto tempo e speriamo di vedere concluso. Per Torre Flavia voglio ricordare che nel 1976 Torre Flavia, e ci sono le foto che lo testimoniano, era completamente nell'acqua, 100 metri di distanza dalla riva. Quindi se ancora Torre Flavia c'è, pericolante, rovinata, spaccata ancora di più, è perché qualcuno ha chiamato a genio civile per proteggere la Torre Flavia, perché altrimenti oggi non ci sarebbe più. E qualcuno, e tra qui, prima lo ricordava Caggiola, qualcuno poi ci è tornato a intervenire, pur in assenza dell'Arsia, che forse nemmeno sapeva di essere proprietaria, Perché 3 anni fa, se non fosse stato, diciamo, quasi raddoppiata, più che raddoppiata anzi, e distanziata la linea dal mare, Torre Flavia era stata colpita nuovamente dall'acqua, di nuovo l'acqua era tornata a colpire Torre Flavia. Quindi, se ancora sta in piedi, lo si deve a interventi di amministrazioni di questa, che si sono succedute in questi anni nella città, e quindi è questo. Certo, qual è la linea di confine? Da domani, e io spero che tutto il Consiglio Comunale voti questa delibera, da domani è chiaro che il Comune si deve far carico di alcuni interventi d'urgenza e di alcune progettazioni. Ci sarà la Regione, ci sarà l'Europa, ci saranno sponsor, questi sono tutti discorsi interessantissimi. Come interessante chi ci richiamava, io penso che l'ex assessore, l'attuale consigliere Caggiola sarà d'accordo, la prima cosa da fare è chiamare un ingegnere che è specializzato in questo tipo di strutture e dire cosa si deve fare domani mattina e per evitare, diciamo, il crollo immediato o quantomeno il rischio per le persone, e cosa si può fare, torniamo a quel bellissimo progetto, cosa si può fare da qui a 6 mesi, un anno, non so quando il finanziamento ci sarà. Quindi io invito il Consiglio ad approvare questa delibera, perché sappiamo tutti che l'Arcia non sarebbe intervenuta in nessuna di queste 4 cose che stiamo facendo. L'alternativa è che noi non possiamo fare nulla, non potremmo fare nulla a questo punto, quindi io direi che il Consiglio Comunale è giusto che si ponga il problema cosa fare domani, ma per porsi il problema cosa fare domani bisogna deliberare oggi. Allora poi a quel punto sapremo cosa possiamo fare domani e tutti quanti lavoreremo insieme.
La parola al consigliere Farnione.
Sì, chiaramente la disponibilità è d'accordo e favorevole sul punto. Mi prendo io personalmente, ma credo di rappresentare la volontà di tutta la maggioranza, l'impegno di poter portare subito una persona di alto livello lì e cercare di vedere, di poter intervenire per poterla renderla più sicura, e dopo cercare di poterla ristrutturarla e cercare di poter rendere quel monumento degno della nostra città. Siamo favorevoli al punto. Grazie.
La parola al consigliere Caggiola.
Ma l'intervento del sindaco nella parte iniziale un pochettino mi stava lasciando perplesso, perché mi... Che facciamo? Troppo alto il volume. No, troppo alto il volume proprio, generale. Sì, provo. Allora, l'intervento della parte iniziale del sindaco mi ha lasciato un pochettino perplesso, perché temevo forse che il sindaco Pagliotta non era stato un pochettino attento durante la disquisizione. Perché? Sindaco, nessuno sta accusando, sta puntando il dito contro qualcuno. I nostri interventi, quelli provenienti dall'opposizione, sono interventi atti a dire siamo naturalmente propensi a ragionare sull'acquisizione di questi beni, a ragionare. E quando si parla di ragione vuol dire che qualcuno ci sta mettendo dell'impegno e qualcuno sta manifestando attaccamento alla propria città e i valori che porta dentro, i quali poi ci conducono a stare seduti in quest'aula. Al di là di tutto, caro Enzo, passami il fatto che ti chiamo per nome, non posso ascoltare interventi da parte di consiglieri di maggioranza che, come diceva qualcuno, ancora se deve mettere grembiule col fiocco per imparare che si prendono degli impegni, perché prendere degli impegni formali, molto gravosi, dentro quest'aula, riguardanti spese che sorvolano oltre il milione di euro, è di una superficialità inaudita. Allora, molto bene l'intervento di Nardino, quando ci fa lo scursus storico e ci spiega perché ci troviamo oggi in questa condizione, Nardino, l'ho apprezzato molto il tuo intervento, però non posso sentire impegni formali in aula da parte di un esponente di un gruppo consigliare. In primis perché non ci sono le basi dello studio in questo momento, sappiamo tutti che stiamo in spending review, sappiamo tutti che stiamo, se accendete il telegiornale, forse alle soglie di una terza guerra mondiale, questo non lo possiamo nascondere con le problematiche della Siria, e non stiamo parlando di prendere impegno da domani di portare una persona seria e precisa a vedere la staticità di un monumento che è vetusto ormai da 80 anni. Bene il sindaco quando umilmente dice l'abbiamo rimesso in secca, e quando umilmente mi ha citato perché sa quanto ci siamo impegnati insieme per fare questo. Perché le squadre vincono, l'individualità non arriva da nessuna parte, la squadra vince sempre, e questo me l'ha insegnato pure Ciampa, la squadra vince sempre. Allora,
che tutto il Consiglio Comunale prende un impegno è una cosa valorosa, ma prenderlo con un singolo consigliere comunale mi lascia un pochettino basito. Allora, chiudo concludendo questo e dicendo, per Torre Flavia c'è un accanimento, vorremmo tutti un accanimento terapeutico, non c'è maggioranza e opposizione, lo vorremmo tutti, ma questo accanimento terapeutico ha un grosso scoglio, sindaco, che lei conosce bene, che è quello dell'economicità dell'intervento. Si parla di un intervento che può superare il 1,5 milioni di euro. C'è un progetto che lei ha richiamato, che è il progetto dell'architetto Enzo Evangelista, che è uno studio universitario totalmente gratuito fatto da dottorandi in alcuni settori di architettura che io personalmente ho seguito e ho sponsorizzato anche nelle scuole. Di fatto è tutto graficizzato, di fatto c'hanno già, sindaco, c'è già uno studio per migliorare la staticità delle quattro componenti, delle quattro porzioni, ma sindaco, solo quello è un intervento che sfiora le 600.000 euro. Quindi, al di là che noi abbiamo tutto già su carta, al di là che ci sono già tutti gli studi, l'opposizione ha manifestato forte attaccamento a quello che sono le problematiche, che invece nella parte iniziale del discorso del sindaco io non ho trovato, ci ha fatto quasi una paternale, no? Dice il cittadino vi sta ascoltando e forse dice ma prendetele subito queste opere. Beh, noi siamo propensi a ragionare sull'acquisizione, però volevamo insieme a lei e i consiglieri di maggioranza aprire un dibattito di questo tipo, acquisiresi un bene per valorizzarlo, non per trasformarlo in un ghetto o abbandonarlo. Allora, lo sappiamo tutti che oggi il sindaco e la città, in secundibus come dicevano una volta, ma il sindaco e l'amministrazione comunale è vessata da tagli e da situazioni economiche che il governo centrale ci ha creato, e questo ve lo do come consiglio, che la maggioranza lo dicesse più forte. Perché forse i cittadini questo sindaco non sanno, che ci hanno ridotto i bilanci all'osso e forse non garantiremo più nemmeno i servizi primari. Noi, avendo una situazione di bilancio come quella nostra che andiamo a votare nei giorni prossimi, non nei mesi che ci siamo finiti l'anno, parliamo di mettere in sicurezza un monumento che è stato vetusto per decine e decine e decine di anni, che anche l'ex assessore ormai datato, caro Presidente Loddo, ci ha lavorato e che tutti abbiamo contribuito. Quindi l'appello io lo faccio al sindaco. Sindaco, concludo dicendo, grazie a Nardino che ci ha ricordato che c'è l'Europa, ma l'Europa non è così lontana. L'Europa è vicinissima perché i fondi europei si acquisiscono tramite progettazioni erogate dal comune, che già c'è questa progettazione, e vengano trasferite in regione, perché la regione è l'ente che fa da filtro per acquisire i fondi europei. Quindi il tragitto non è lontano, è la Dispoli, la Pisana, che sono 43 chilometri, e non è la Dispoli Bruxelles, che sono circa 2000. Quindi se noi ci attiviamo con un impegno nell'attivare la progettazione, allora il ragionamento sull'acquisizione di questi beni è aperto, ben venga, e siamo qui per approfondirlo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Caggiola. Ha chiesto la parola il consigliere Agaro. Prego, consigliere.
Sì, grazie. Presidente, brevemente. Riguardo al punto all'ordine del giorno, nessuno sta mettendo in discussione l'acquisizione. Stiamo andando nei particolari per vedere i vantaggi. La Torre Flavia è il simbolo di Ladispoli da 40 anni, e da 40 anni però non è mai stata di proprietà del comune di Ladispoli, però è rimasta il simbolo di Ladispoli. Quindi il fatto che diventi proprietà del comune, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che il comune, acquisendo la proprietà, ci mette subito mano, la ristrutturi, come diceva il sindaco, si inizia da domani, si mette in sicurezza, e quindi la Torre Flavia, il primo immobile, il primo monumento di Ladispoli, il simbolo di Ladispoli, venga rimessa in sesto, quantomeno non venga lasciata all'erosione marina, e quindi alla fine Torre Flavia rischia, e questo insomma non lo dico solo io, rischia di essere un ricordo, insomma di sparire proprio dalla nostra vista. E quindi la logica della politica è questa, insomma, che coincide con la logica di una persona normale, cioè io se acquisto un immobile che è prestigioso, sta in, in sicurezza, bisogna mettere in sicurezza, è pericolante, la prima cosa che faccio lo metto in sicurezza, quindi opero subito. Ebbene, leggendo il programma triennale dei lavori pubblici, è previsto la ristrutturazione del Castellaccio Monteroni, però di Torre Flavia zero, cioè nel programma triennale dei lavori pubblici Torre Flavia non viene proprio nominata, quindi che dobbiamo dire? L'uomo normale, se bisogna acquisire un immobile significa che il vantaggio è quello di avere la proprietà e di fare lavori, quindi nel piano triennale non si vede assolutamente niente, quindi il sindaco se ci può spiegare insomma come mai questo non è previsto e se sono previsti interventi, come e quando intende effettuarli. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Agaro.
Spero che la discussione insomma, si avvia a conclusione, anche perché, ma consigliere Agaro ha detto un attimo prima tutto quanto la serie di interventi era incentrata su questo dato. Voi siete intervenuti su beni che non sono vostri, no? Io lo rifarei, ripeto, mille volte, perché la scuola del Boietto mi vanto di aver votato il raddoppio della scuola che per 30 anni ha mandato a scuola decine di bambini di quella zona, e però, insomma, se vogliamo essere coerenti, non c'è nulla perché la Torre Flavia non era del Comune di Ladispoli. Per esserci qualcosa deve diventare di proprietà. Tra l'altro non diventa nemmeno stasera proprietà con questo voto, ci diventa quando probabilmente il segretario comunale si fa la firma, no? Mette la firma all'atto. Quindi è elementare questa cosa.
Sì, brevemente consigliere Agaro, così ci avviamo alla fase di votazione.
Quindi anche la stessa cosa, la scuola del Boietto e il Castellaccio Monteroni, però nel programma triennale prevista la ristrutturazione Castellaccio Monteroni ed edifici collegati. Anche la scuola del Boietto è prevista la ristrutturazione, però ancora con questa delibera che andiamo a fare noi acquisiamo la proprietà della scuola del Boietto, però nel programma triennale già è previsto l'intervento di ristrutturazione, quindi è la stessa cosa, no? No? E mi spieghi.
Allora, per quanto riguarda il Castellaccio dei Monteroni è già passato di proprietà del Comune 5 anni fa, bene, quindi è chiaro. E per la scuola del Boietto c'è un comodato d'uso gratuito, quello esiste, il comodato d'uso, mentre per Torre Flavia non c'è nessun comodato d'uso, naturalmente, diciamo. Tutto qui.
Bene, io ritengo che dopo ampia approfondita discussione possiamo passare alla fase di votazione, anche perché ormai le posizioni si sono ben delineate e sono strutturate. Pertanto, sì, 3 minuti di sospensione e poi andiamo al voto. Prego, consigliere Pengio. Il consiglio comunale è sospeso per 3 minuti, per 5 minuti. Riniziamo l'attività del consiglio, invito i consiglieri comunali a riappropriarsi dei propri posti e il segretario a fare l'appello per verificare, oppure anche senza fare l'appello, a verificare che il numero legale e le presenze siano rispettate. Grazie. Bene, il numero è legale e la discussione è terminata, quindi andiamo al voto del presente deliberato. Sì, siete andati abbondantemente oltre il terzo intervento e molto rapidamente, se no rischiamo, e il terzo siamo andati oltre gli interventi in norma. Prego, consigliere Grande.
Presidente, mi permetta di ricordarle che questo è il mio secondo intervento.
Infatti, ho detto prego consigliere Grando, era per chi aveva già abusato del terzo o quarto intervento, ma non era il suo caso, quindi prego, prego.
Grazie Presidente. Brevemente, perché abbiamo una serata ancora molto piena. Chiaramente il mio voto, faccio la dichiarazione per quanto riguarda il sottoscritto, sarà favorevole per questa proposta. È importante anche diciamo a livello, se vogliamo, anche affettivo, che alcuni posti che sono stati anche diciamo così teatro dell'infanzia di alcuni di noi come per esempio quella del sottoscritto, come dicevo poco fa con il consigliere Caggiola, siano definitivamente acquisite al patrimonio dal comune di Ladispoli. Quello che noi volevamo, e qui faccio un discorso generale e lo allargo anche ai miei colleghi, quello che noi volevamo dire nella premessa nei nostri interventi precedenti era solamente che con questo atto il comune di Ladispoli acquisisce non solo dei beni materiali in sé, ma acquisisce anche una serie di responsabilità. Una serie di responsabilità che comportano la necessità di prendere degli impegni davanti alla cittadinanza. E quello che noi volevamo ascoltare, quello che io volevo ascoltare, quello che ho chiesto di ascoltare, era l'impegno formale del sindaco, che sicuramente non è che se non l'avesse detto non l'avrebbe poi fatto da domani mattina come lui ha detto, ma era importante sentirlo dire qui in Consiglio Comunale, sentire anche un esponente che a nome di tutta la maggioranza ribadiva ancora una volta l'impegno e la considerazione che c'è nei confronti. Io in questa delibera mi riferisco maggiormente a Torre Flavia, perché abbiamo già ampiamente discusso il fatto che sia il simbolo della città, quindi favorevole a questa proposta. E da domani mattina però l'impegno di questa amministrazione dovrà essere forte. Io sarò in prima linea affinché l'amministrazione mantenga la promessa che questa sera ha fatto tutta la Dispoli. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Granno. Consigliere Agaro.
Sì, per la dichiarazione di voto. La Dispoli in movimento è favorevole, quindi esprime il suo voto a favore della delibera e ci tiene a precisare che la discussione è utile in aula anche per far comprendere a chi ci ascolta da casa e a chi è presente nell'aula consiliare di cosa stiamo parlando, quali sono tutti i passaggi che hanno portato all'adozione di questa delibera e qual è sempre il vantaggio pubblico, il vantaggio per il comune di Ladispoli. In questo caso c'è una scuola, il Boietto, che dovrà essere ristrutturata, messa in funzione e quindi data alla collettività e per servire anche una zona, quella del Boietto, che è un po' lontana dalle scuole. Il simbolo di Ladispoli, abbiamo avuto da parte del sindaco l'impegno preciso a fare subito uno studio per mettere in sicurezza Torre Flavia e quindi anche per evitare responsabilità a carico del comune. Ci sono degli interventi più importanti, ripeto, riguardano soprattutto le scuole, la necessità delle scuole, quindi una volta fatti gli interventi minimi per mettere in sicurezza e quindi per evitare responsabilità, le priorità logicamente sono sempre la scuola, i servizi fruibili dai cittadini. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Agaro. Consigliere Pengio.
Questo è il mio secondo intervento, quindi Presidente, allora...
Soffrite d'amnesia?
Per quanto riguarda l'acquisizione dei beni, come ripeto, è una cosa importante per ogni città in cui avvengono appunto le acquisizioni di beni o dal demanio o da altri enti e così via, nel nostro caso dall'Arsial. E mi dispiace ascoltare sempre chi in un certo senso cerca di travisare quello che noi diciamo, perché comunque noi leggiamo gli atti, ci possono venire dei dubbi, ci possono venire appunto delle perplessità su alcuni iter amministrativi, quindi questo giochetto va avanti da tanti anni, che si cerca sempre di mettere in cattiva luce magari l'opposizione perché ha fatto delle osservazioni su gli atti che vengono presentati. È chiaro che noi da domani mattina ci aspettiamo che sul passaggio della Torre Flavia appunto si attui subito una progettualità tale da poter perlomeno preservare il monumento. E è chiaro che noi attendiamo anche c'era qualche consigliere che diceva si può ricorrere ai finanziamenti europei. Io da quello che ricordo, l'ho detto sempre, si poteva sempre fare, ma dal 97 a oggi io non ho visto nessun finanziamento europeo, probabilmente perché ci sono poche capacità in queste amministrazioni di centrosinistra che si sono succedute. E naturalmente ci sono anche finanziamenti diretti comune Unione Europea, non c'è bisogno neanche di passare per la Regione Lazio, e purtroppo però qui non si capisce per quale motivo non si riesce mai a fare una progettualità tale da poter richiedere un finanziamento che sia europeo, e quindi praticamente diciamo che ci auguriamo che da domani questi iter partano. Io ho seri dubbi, perché ultimamente vedo cose che partono e vengono anche sbagliate, l'abbiamo visto in questi ultimi anni, e quindi diciamo ho dei seri dubbi su quello che si potrà fare su questi beni che ci verranno dati. Detto questo, per quanto riguarda il PDL, noi ci faremo voto di astensione per un semplice motivo, perché noi abbiamo ancora dei dubbi e delle perplessità su alcuni beni e su alcuni iter che sono stati effettuati, pertanto il nostro voto sarà questo qua. Grazie.
Grazie consigliere Penge. Consigliere Gaggiola, molto brevemente solo la dichiarazione di voto, grazie.
Allora, sindaco, mi dia attenzione un secondo. Allora, al di là degli impegni presi che i colleghi dell'opposizione hanno rimarcato, da domani mattina mandiamo l'elettricista a cambiare i fari della torre, perché anni addietro abbiamo avuto l'orgoglio, io insieme a lei, anzi diciamo così, per cavalleria e galanteria, lei più anziano di me, lei ed io, di illuminare il monumento simbolo di Ladispoli con dei bei fari, con una buona progettazione. La torre, io me lo ricordo, alla nostra inaugurazione eravamo lì insieme con lo stesso microfono che battezzavamo questo evento, c'era tantissima gente, abbiamo acceso per la prima volta la torre ed è stato uno spettacolo bellissimo che mi ha provocato emozioni, forti. Come diceva pure Grando, qualcuno ci ha cresciuto laggiù sin da bambino, vederla illuminata anche di notte per noi era veramente un orgoglio, e questa sensazione l'ho notata anche nei suoi occhi, devo essere chiaro e franco, siamo stati contenti. Purtroppo però siamo vittime di selvaggi e di... Purtroppo mi devo anche contenere nel enunciare il pensiero, da chi siamo circondati, questi proiettori sono completamente sfondati e la torre è tornata di nuovo al buio. Quindi da domani mattina, se vogliamo, facciamo un piccolo sforzo, lo troviamo in qualche meandro del bilancio, mandiamo giù un elettricista e andiamo a cambiare i fari della torre in modo che possa ritornare ad essere luminosa e che ci ricordi a questo punto che andrebbe anche ristrutturata e messa in sicurezza. Mi conceda una battuta al Presidente del Consiglio. Il Sindaco in fase di inaugurazione disse e la luce e la torre sarà così illuminata per sempre. Ci chiederemo di farla segnalare sulle carte nautiche, di modo che anche le navi di passaggio, che sono tante, navi da crociera, vedranno la nostra torre illuminata. Meno male che non abbiamo chiesto l'integrazione, perché sennò qualche nave, rifacendosi appunto luminoso, ci aveva lasciato la chiglia come all'Isola del Giglio, quindi meno male che non l'abbiamo fatto. Quindi dichiaro capogruppo di me stesso, quindi consigliere Gaggiola, esprime voto favorevole.
Grazie consigliere Gaggiola. La maggioranza si era già espressa, quindi possiamo votare il punto in discussione. Chi è favorevole all'approvazione del punto così come integrato? No, non è all'unanimità perché il consigliere... Sì. Allora, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 favorevoli. Chi si astiene? Un astenuto, nessun contrario. Il punto è approvato. Votiamo l'immediata esecutività del deliberato. Sempre 14 favorevoli. Chi si astiene? Sempre un astenuto. Nessun contrario. Il punto è approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è il regolamento approvazione. Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES. Io a questo punto vorrei fare una proposta. Allora, trattandosi, è vero che le quattro delibere sono scollegate, però diciamo trattano un unico unicum, che è l'argomento della TARES. Io direi di fare un argomento, cioè di fare una trattazione omnicomprensiva, quindi anche magari saltando da un punto all'altro per comodità di pensiero e di relazione, e poi chiaramente la votazione verrà fatta per atti singoli. Questa era insomma la proposta al Consiglio Comunale per rendere più la discussione maggiormente omogenea nella sua spiegazione alla città e anche all'interno della discussione nostra. E la parola al sindaco, intanto.
Grazie Presidente. Allora, brevemente, prima di poi dare la parola al delegato Grimaldi, che si è occupato di questo argomento insieme a tutta i nostri responsabili finanziari. Argomento non semplice, né da un punto di vista, diciamo, della sua strutturazione, né da un punto di vista del suo impatto con l'opinione pubblica. Diciamo che si sta trasformando il finanziamento degli enti locali, o meglio la capacità di risorsa degli enti locali. Nel giro di 3 anni si passerà da enti locali che erano finanziati in gran parte dallo Stato, ma non perché lo Stato inventasse i soldi, diciamo i cittadini pagavano le tasse allo Stato e lo Stato ridava ai comuni sotto forma di trasferimenti statali quello che serviva fondamentalmente per andare avanti. Quello che si sta, quest'anno è iniziato l'altro anno, quest'anno sta maturando, il prossimo anno sarà totale. I comuni vivranno soltanto di introiti che vengono dal territorio, siano essi addizionali IRPEF, siano essi l'IMU, che continua a essere ancora indefinita, siano essi la TARES e così via. Diciamo che soltanto con quello che viene dal territorio i comuni potranno sopravvivere. Non è, come voi vedete nel dibattito pubblico, non viene più usata la parola federalismo, anche se formalmente si può dire sì, i comuni vivono in maniera federalistica, cioè prendono i soldi dal territorio e non dall'alto, ma non è un federalismo buono perché sui cittadini si sta raddoppiando la pressione praticamente, questo è quello che sta accadendo. Per quanto riguarda la TARES, per quest'anno sostituisce quella che l'altro anno era la TARS, cioè la tassa sui rifiuti solidi urbani. E questa tassa, TARES, questo modo di pagare, che come vedremo è diverso da quello della TARSU, probabilmente ne parleremo questa sera e già dal prossimo anno non se ne parlerà più, perché sarà sostituita dalla tassa di servizio sui servizi. Lo dicono tutti in inglese, ma non vedo perché dobbiamo chiamare in inglese una cosa che è tanto semplice. Ci sarà una tassa sui servizi che i comuni potranno mettere e in questa tassa sui servizi ci saranno le tassazioni su tutti quanti quelli che sono i servizi indivisibili che vanno a tutti i cittadini. Qual è, diciamo, la modifica fondamentale del passaggio da TARSU a TARES? Che la TARSU era fondamentalmente, anzi assolutamente basata sulla superficie che si occupava, come residenza o come attività lavorativa. Nella TARES vengono invece inseriti un pagamento a quota fissa per la superficie e un pagamento a seconda del numero che occupano quell'appartamento, e stiamo parlando della TARES residenziale. Da una parte si va incontro a coloro che hanno sempre detto più persone stanno in un appartamento più rifiuti si producono, e molto spesso ricevevamo telefonate, lettere o cittadini che dicevano: ma come, io sono pensionato, sono solo e pago tanto, e io che cosa posso produrre, io che sono un pensionato solo, magari vedovo o vedova, e questa è vera questa cosa. Dall'altro però vedrete che la TARES andrà a incidere sulle famiglie numerose, perché se si hanno 4, 5 o 6 persone in una casa si pagherà di più rispetto all'altro anno in percentuale. Questo per quanto riguarda le residenze. Per quanto riguarda invece le non residenze, e quindi commerciali, e artigianali ed altro, forse si può essere più d'accordo sul provvedimento, perché finalmente c'è una differenziazione notevole tra diciamo, attività produttive che sicuramente conferiscono rifiuti diversi. Noi sappiamo per esempio che nella zona artigianale i costi erano molto alti della TARSU, nonostante gli stessi artigiani erano obbligati ad avere degli smaltimenti speciali, e quindi pagavano gli smaltimenti speciali obbligatori per legge più la TARSU sulla superficie, e quindi si raggiungevano elevatissime somme. Ora la legge ci impone di stabilire 30 categorie di attività commerciale o artigianale o d'altro tipo e di far pagare diversamente queste 30 attività, queste 30 tipologie a seconda. Faccio un esempio semplice: chi lavora ortofrutta pagherà il 50% in più dell'attuale, chi fa attività di negozi o servizi, anzi negozi diciamo che non producono molti rifiuti, avranno un abbassamento di circa un 20%. Quindi nelle tabelle noi capiremo che c'è fatta salvo, e questo vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio Comunale di chi ci ascolta, la cifra che globalmente il Comune chiede ai cittadini è la stessa dell'altro anno, quindi la TARES non aumenta nel Comune di Ladispoli, erano 6,7 milioni, rimangono 6,7 milioni e qualcosa, diciamo, poi chi rimane ce lo dirà. C'è una componente che lo Stato prenderà, per la prima volta anche qui si inserisce addirittura che ci chiamano a fare dei esattori per lo Stato, e questa è una cosa francamente assurda, però quello che il Comune mette come cartelle settoriali è esattamente la cifra dell'anno passato, quindi non c'è aumento di TARES. Quello che ci sarà all'interno di questa somma sarà la differenziazione, ripeto, tra chi è un nucleo fatto da una persona, da due persone, e così a salire. Quindi avremo che pagherà di meno chi, rispetto all'altro anno, in percentuale, rispetto all'altro anno, chi vive solo, e pagheranno di più quelli che occupano più, in più persone gli alloggi. Questo lo stabilisce lo Stato, noi non potevamo esimerci da questa differenziazione. Ripeto, per quanto riguarda invece le altre attività, ci sono molte differenziazioni. Una che penso ci meraviglierà, qualcuno dirà che non c'è da meravigliarsi, che le banche hanno una riduzione del costo che prima c'era, riduzione percentuale, e addirittura le banche pagano meno degli uffici. Ora, francamente, si poteva dire che un ufficio e una banca sono tutto sommato, anzi forse, però